Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Svelerò i misteri d'Italia. Tutta pagina della stampa questo titolo. Sotto, Pollari, due punti, c'è aria di regime. Oh, non si era mai sentita così tante volte questa frase, c'è aria di regime, come in questi ultimi tempi, quando credevamo che, insomma, un certo regime si fosse un po' sfaldato. Invece no, molte delle cariche imposte, poste da quel regime, si ribellano, nitriscono, scalpitano e non vogliono, insomma, obbedire allo Stato. Comunque svelerò i misteri d'Italia. Sarà vero, non sarà vero, questa è la stampa, ma l'unità nella prima pagina, staino, è molto crudo ci ricorda che lo sapremo in maniera inequivocabile se Pollari ha davvero dei segreti scottanti da svelare. Cioè, secondo Staino, se così fosse, quanto prima berrà un caffè alla Strichinina o verrà trovato sotto un ponte di Londra. In caso contrario, e noi ci auguriamo che ciò non accada, probabilmente tutta questa è così una bazzeccola. Però procediamo per gradi. C'è chi lo prende molto sul serio e quasi tutti stanno nell'unità, ma anche su Repubblica, per carità, che titola Sismi, l'offensiva di Pollari, pronto a svelare tutti i misteri. E l'Unione controbatte, parole gravissime. L'ex capo dei servizi segreti dice c'è aria di regime. E allora D'Ambrosio attacca, apra i suoi archivi, Di Pietro, via il segreto di Stato, osteoporosi. Dunque, ora basta silenzi, e invece il titolo di Nando Dalla Chiesa nella prima pagina dell'Unità, e dice il bubbone. Sì, non c'è e non può starci solo più lo scalone in cima ai problemi urgenti del governo. C'è anche, e dopo le dichiarazioni del generale Pollari, c'è soprattutto il bubbone. C'è questo groviglio micidiale di trame, di infedeltà, di opacità, di ricatti incombenti che si va dipanando davanti ai nostri occhi, che si è piantato nel cuore delle istituzioni e le minaccia, insieme con la credibilità del centro-sinistra. Beh, la credibilità del centro-sinistra è sempre più una questione simile a quella della verginità della Madonna, cioè uno ci crede perché c'ha la fede, altrimenti non è che la puoi dimostrare, insomma, la credibilità del centro-sinistra. Di fianco c'è Marco Travaglio, che con la consueta verve sarcastica, però insomma anche lui prende abbastanza sul serio la questione, e ci ricorda una serie di passaggi molto lungo, questo articolo, riflessione riassuntiva sugli affair Sismi e Telecom, colpo doppio è il titolo di Marco Travaglio. Leggiamone qualche passo. I pompieri di Pompa and Company sono già all'opera nel tentativo di spegnere lo scandalo di spionaggio illegale più grave dai tempi del caso Sifar, quello del Sismi dell'era Pollari. Ma l'impresa di minimizzare i dossier sequestrati nell'ufficio pompesco di Via Nazionale è ardua, salvo dimostrare che quegli appunti si sono scritti da soli, o che erano la bozza di un romanzo giallo, o magari che lo spione che li compilava e conservava era dotato di virtù divinatorie. Poi proseguo all'interno. Visto che i bersagli delle sue attenzioni entravano ipso facto nel mirino di Berlusconi e della sua band, l'episodio più grave tra quelli finora emersi, dunque il più ignorato da pompieri e minimizzatori, è quello rivelato due giorni fa da Francesco Grignetti sulla Stampa, il falso dossier di Pompa per screditare l'allora capo del Sismi, ammiraglio Gianfranco Battelli, poi sostituito dall'amico di Pompa di Berlusconi, Niccolò Pollari. E dedica l'Unità anche un notevole spazio a ricostruire le vicende, la biografia di Battelli, definito l'antigenerale liquidato dalla destra. Ma insomma, a leggere qui, insomma, si ribaltano un po' le accuse che abbiamo sentito con quest'area di regime sul fatto che il centro-sinistra, Prodi e quant'altri stanno cacciando via i vertici, eccetera, eccetera. Beh, qui insomma sono dati di fatto e ci ricordano, insomma, che fecero ben di peggio a suo tempo quelli della band Berlusconi, come la definisce Marco Travaglio, che più avanti scrive molto di Telecom, un caso da manuale di tecnica di un colpo di mano che fa il paio con quello gemello avvenuto in casa Telecom negli stessi giorni dell'estate 2001, la prima estate del secondo governo Berlusconi. Anche lì si trattava di epurare la vecchia guardia per rimpiazzarla con la banda Tavaroli, gemellata col Sismi Pollariano tramite Marco Mancini, e anche lì non esitò a ricorrere al falso per agevolare il cambio della guardia, una finta microspia nell'auto dell'amministratore delegato Enrico Bondi screditò i vecchi 007 prontamente rimpiazzati dai Tavaroli Boys, due bufale d'autore per spianare la strada ai vertici dell'intelligence dello Stato e del colosso telefonico nazionale, a quella che un generale del Sismi definirà poi la banda Bassotti, ora indagata a vario titolo per sequestro di persona, dossieraggi illegali, peculato, associazione a delinquere e così via. Reati bazzeccola. Nell'agosto 2001 Berlusconi, appena insediato il suo governo, ci ricorda Travaglio, già rischia di tracollare per la sciagurata gestione del G8 di Genova. Al Sismi c'è ancora Battelli, nominato dal centro-sinistra dopo aver fatto il capo di gabinetto di Beniamino Andreatta, padre nobile dell'Ulivo e ministro della difesa nel primo governo Prodi. Polla riscalpita nel suo ufficio di vice direttore del CESIS, organo di coordinamento dei servizi, e intrattiene una fitta corrispondenza con l'analista Pio Pompa. L'analista è tra virgolette, ma io metterei tra virgolette anche Pio Pompa, perché come dice Luttazzi, questo è per forza un nome in codice, non può esistere. Segnalatogli dal comune amico Don Luigi Verzè, salta fuori pure il prete affarista del San Raffaele, che è una sorta di cappellano di Forza Italia. Pompa produce report a getto continuo sui presunti nemici del Cavaliere, un vero e proprio network internazionale da disarticolare, eccetera, eccetera. Salto un po' più avanti, l'appunto fondato sul nulla della fine di agosto del 2001... Il 27 per cacciar via Battelli, il 27 settembre Berlusconi decapita i servizi. Al Sismi esce Battelli ed entra Pollari, con Pompa al seguito. Intanto l'operazione si ripete pari pari alla Telecom e poi si dilunga molto sulla Telecom. Questa questione delle finte cimici, funzionano ste cose, pare, no? Sembrano così trame scalcagnate da sgangherato romanzetto di Spy Story, che non lo pubblicano manco per l'edicola, eppure in Italia funzionano. Certo è però che, insomma, leggendo i giornali degli ultimi giorni, se il buon Orwell fosse vissuto in Italia adesso non avrebbe mai scritto 1984, gli avrebbe preso lo scoramento, perché nessuna fantasia riesce a raggiungere la realtà italiana. Comunque si conclude questo lungo articolo di Marco Travaglio con: fu così che nel settembre 2001, mentre Pollari e Pompa si insediavano al Sismi, Tavaroli si insediò alla Security Telecom. La banda Bassotti aveva preso il potere e non era la sola. Poi all'interno di questo articolo a un certo punto è saltato fuori pure Gelli, mi sembrava strano, insomma, che non ci fosse. Tornando alla prima pagina, c'è pure Furio Colombo, che ci si butta pesce e dice: se racconti a un collega europeo o statunitense che in Italia magistrati e giornalisti sono stati sistematicamente posti sotto sorveglianza, intercettazione, pedinamento da parte dei servizi segreti militari durante tutto il periodo del governo Berlusconi fini Casini, bene fa Colombo a ricordarci che non era solo il tracagnotto, ti dicono: certamente in Italia magistrati e giornalisti sono in rivolta e il nuovo governo avrà chiesto al Parlamento di aprire un'inchiesta. A un'affermazione come questa devi dare, nella buona tradizione del linguaggio politichese, una risposta articolata. Vuol dire tre risposte diverse. La prima è: sì, il Consiglio Superiore della Magistratura ha unanimemente denunciato il grave fatto, spionaggio dei giudici, colpevoli o sospetti di occuparsi di numerosi processi in cui l'eccezionale primo ministro italiano era imputato, e ha indicato che si tratta di una violazione gravissima di legge e Costituzione. La seconda risposta invece è: no, i giornalisti italiani non hanno fatto una piega. Chi è stato spiato ti fanno capire, se l'è voluta. Nessuno ti obbligava a essere ostinatamente anti-berlusconiano. Certo, tra gli spiati c'erano il segretario della Federazione della Stampa, che dovrebbe rappresentarci tutti, ma la notizia non ha provocato grandi emozioni. Più avanti, certo, hanno spiato il direttore, poi ex direttore di questo giornale, quello che tra la costernazione di molti aveva chiamato la bene oliata macchina berlusconiana regime. Questo prima. perché funzionava implacabile nelle 24 ore senza perdere un colpo, da vespa a vespa, cioè praticamente dall'alba al tramonto e all'alba successiva da vespa a vespa. Carina come maniera per ricordarci come funzionava. Ah, adesso vespa ovviamente non c'è più in televisione, no? Andiamo avanti. De Gregorio, ecco perché De Gregorio, ce l'avete presente, no? Subito, anche in questo caso, come in quello della Guardia di Finanza, si è fatto portavoce di Pollari. La cosa più esilarante è che, leggo dal blog di De Gregorio, atmosfera dal regime, cioè De Gregorio ha un blog. Ora c'è una foto di De Gregorio, stamattina qui, di profilo, che farebbe la gioia di Darwin. Comunque, chi è questo signore? Ci ricorda, ma con molte lacune, l'unità che da speciale all'ex capo degli 007 la missione del soldato De Gregorio. Da portavoce del generale Roberto Speciale, allontanato dalla direzione della finanza per infedeltà, a megafono di Niccolò Pollari, per anni a capo dei servizi militari italiani e sostituito, dopo copiose polemiche, appena qualche mese fa, il senatore Sergio De Gregorio, presidente della Commissione Difesa del Senato, e apro una parentesi, vi ricordate come la prese quella Commissione Difesa e come rifondazione? Se ne dovette rimanere con le pive nel sacco perché insomma spettava alla menapace, ma comunque lì si rivelò presidente della Commissione Difesa del Senato e leader nazionale del movimento politico Italiani nel Mondo. Si atteggia a portaparola, la sua storia politico-manageriale è degna di un film, non esageriamo. De Gregorio nasce giornalista. Era già giornalista appena nato. Comunque diventa imprenditore di se stesso e così negli anni ha contatti con tutti questi mondi. In particolare fa affari con imprenditori partenopei che in questi mondi hanno centrato il loro business, dal fitness alle magliette. Sorprendente. L'operazione più importante di De Gregorio è quella di aver creato l'associazione, qui viene il bello, Italiani nel Mondo, che ha saputo ramificare da Zurigo a Sofia, da New York a Buenos Aires, un'associazione diventata una vera potenza grazie al lancio via satellite di un canale televisivo Italiani nel Mondo Channel, inaugurato in pompa magna alla presenza di Mirko Tremaglia, valore dichiarato 2 milioni di euro, un patrimonio non solo per le televendite, ma anche come collettore di voti e canale di propaganda per gli italiani all'estero. Recentemente sembra essersi messo al servizio dei militari in sospetto e in disgrazia. Dunque, questo signore già era braccio destro di Mirko Tremaglia per tutta la questione degli italiani all'estero, che poi la sono presa nello stoppino perché pare che in effetti i cervelli sono fuggiti all'estero e quando votano, insomma, non votano per il senza cervello. Ma comunque, a parte come andò a finire, ma non ci voleva molto a capire che, da che parte stesse De Gregorio, visto che era sederino e camiciuola con Mirko Tremaglia. Se ciò non bastasse, ricordiamo che quando scoppiò il caso di Buscetta, che era su un transatlantico, fu proprio De Gregorio a tirarla fuori questa cosa. Insomma, è un rimestatore. E come ha fatto l'Italia dei Valori Bollati a prenderselo con candidatura blindata, cioè non come uno che portava voti, ma come uno che semplicemente l'ha messo lì, deve andare dentro il centro-sinistra come deputato, anzi come senatore. Ecco il risultato. Come ha fatto Di Pietro ad essere così distratto? Stamattina, tra l'altro, per questioni molto tragiche, l'Italia dei Valori viene citata da vari giornali perché l'omicidio del benzinaio, andiamola a vedere. Eccola qui, per esempio Repubblica pagina 6. Benzinaio ucciso, arrestati tre ventenni ad Agropoli, il basista era stato appena assunto. Ecco, il basista nella banda è il figlio di un politico e noi che pensavamo a forestieri. Il figlio di un politico, il figlio di un consigliere dell'Italia dei Valori, ma vabbè. Questo vuol dir poco. Mi soffermo un attimo su questa frase: e noi che pensavamo a forestieri. Che peccato, accidenti, stavolta non sono né albanesi né rumeni né magrebini, ma come si fa? Però si poteva capire dai telegiornali, si poteva capire che erano italiani, perché per la prima volta in tutti questi mesi o anni, nelle interviste fatte per strada all'uomo della strada, nessuno diceva ci vuole la pena di morte. Evidentemente sapevano già che erano stati arrestati e sapevano chi erano. Comunque, torniamo alle questioni di prima, ma mica tanto, adesso basta, insomma, no, però chiudiamo la questione con una voce fuori dal coro o fuori di testa, non so, adesso giudicherete voi. A prendere le difese a spada tratta di Niccolò Pollari è Valentino Parlato. Pagina 2 del Corriere della Sera. Parlato lo difende, la sinistra strumentalizza, lui più dice meglio è. Ecco, dal punto di vista di Parlato, su questo lui più dice meglio è, ma comporterebbe che Pollari dicesse la verità. Chi glielo fa, voglio dire, può raccontare quello che gli pare, quindi non è che mo svela chissà quali segreti, e chi ce lo dice poi che siano cose vere. Comunque Valentino Parlato è pronto a credergli. A dicembre disse Parlato: Pollari fa una mesta fine, eroi finché sono utili e poi giù nel cesso. Non ha cambiato opinione Valentino Parlato, che continua a difendere Niccolò Pollari, mio amico da ben prima dei tempi del sequestro Sgrena. Del resto, tutta la vicenda non convince l'editorialista e padre fondatore del Manifesto. Come ha detto Francesco Saverio Borrelli, che è una gran buffonata, ecco, mi sembra proprio che abbia ragione lui. Anche perché questo Pio Pompa mi sembra una persona poco seria e poco affidabile. Non ho un'idea precisa di lui, ecco, se uno non ha un'idea precisa è meglio che stia zitto, ma comunque non ho un'idea precisa di lui, ma non credo proprio che si possa dire che sia un gran manovratore. Forse poteva evitare Pollari di dargli questo incarico e di tenerselo per tutto questo tempo, nonostante i dossier che produceva, però Pollari si è sempre comportato bene e io continuo a stimarlo, anche se poi chissà, mi posso pure sbagliare. Ah, furbacchione! Come ti puoi sbagliare? Lanci la pietruzza e poi nascondi la mano. Comunque Valentino Parlato è un grande stimatore di Pollari, quindi speriamo, insomma, che in questi giorni non occupi troppo spazio la polemica tra uno come Parlato da una parte, sicuramente Nando dalla Chiesa, e Marco Travaglio dall'altra, e Fulvio Colombo pure. Or dunque, vediamo cos'altro c'è dopo la sbronza del rock che sta salvando la terra, finalmente oggi sono decisi a salvarla sta terra. Stamattina troviamo Al Gore fotografato accanto a delle star. Tra l'altro mi chiedevo in questi giorni, ma Al Gore, se fosse riuscito a diventare presidente degli Stati Uniti, avrebbe fatto queste cose? Avrebbe fatto quel film? Si sarebbe speso così tanto? Ma non lo sapremo mai. Comunque, a proposito di tutto ciò, Repubblica stamattina dedica ben 2 pagine al rovinarci tutta la settimana, dicendo: vi siete illusi che la terra era stata salvata? No, state per crepare comunque. Effetto gas serra, il mercato delle emissioni, così si paga il diritto a inquinare. Chi risparmia vende la possibilità di superare i limiti. Eh sì, perché insomma praticamente uno sta sotto i limiti, però si vende la sua quota, quindi un altro paese che vuole inquinare di più si compra quella quota, alla fine l'inquinamento rimane sempre lo stesso, anche se l'Unione Europea dice è un successo. Gli scambi fra i diversi paesi, un giro da 22 miliardi di euro, l'ipotesi dello sbarco negli USA. Cosa speriamo degli extraterrestri, perché solo loro ci possono salvare a sto punto. Comunque l'obiettivo è rendere la CO2 un costo e spingere le imprese ad aumentare l'efficienza, e questa è una speranza, ma chissà. Comunque i vecchi permessi, il via del piano nel 2005, poi i nuovi limiti, e con la seconda fase azzerati tutti i vecchi permessi. Poi ci sono tabelle, dati e soprattutto foto di fumi che vanno nell'aria. Altro argomento, come dice stamattina Nando dalla Chiesa, lasciamo un attimo da parte lo scalone, parliamo del bubone, però lo scalone stamattina è sempre ovvio in prima pagina. Una nota curiosa è sulla Stampa, che si sofferma su ciò che qualcuno ha cominciato a dire come battuta, per esempio Beppe Grillo, ma qualcun altro l'ha detta molto seriamente, sia Emma Bonino che quell'altro lì, vabbè, insomma, un politico del passato. Comunque il fatto che il fatto che se le donne vivono mediamente 7, 8, 10 anni più degli uomini, com'è che vanno in pensione prima? Beh, insomma, sembrava una battuta, però qualcuno comincia a chiederselo. Già, perché? Boh, pensioni rosa, nuovo scoglio, uscita a 62 anni. Sentite questa, dubbi sull'ipotesi 58, 59, 96, che suppongo vada giocata sulla ruota di Napoli, e spunta il nodo del trattamento di vecchiaia al femminile. E poi c'è Stefania Prestigiacomo che dice: di più al lavoro non è vera parità. Lei che di lavoro ne sa. Sono contraria, dice la Prestigiacomo, le donne già penalizzate ci rimettono e basta. E poi c'è anche della preoccupazione su quel viso. Preoccupazione, pensino piuttosto a conservare lo scalone per i conti pubblici. No, una rivelazione. Simpatica la Bonino, che normalmente non mi sta simpatica, ma dice una cosa che forse bisogna riflettere su questo. Dice: non sono tante le donne a voler andare a casa a fare le badanti, come dire, vi conviene rimanere a lavorare piuttosto, perché a casa è peggio. Ma poi c'è una curiosa signorino o signora che si chiama Pina l'operaia, non fa l'ape di mestiere, comunque Pina l'operaia viene descritta, presentata così dalla stampa, che annuncia: vogliono che smettiamo più tardi? Se lo fanno e cade il governo, io voto PRC. Ecco, una minaccia del genere mi ha raggelato, che Pina l'operaia possa votare PRC, e passerei ad altro. Il New York Times ha detto basta, bisogna ritirarsi dall'Iraq. Beh, ce n'ha messo, insomma, un po' di anni, però alla fine ci è arrivato persino il New York Times. L'Unità lo spara in prima pagina, la Repubblica più parca la mette a pagina 21, comunque. Dice via subito i soldati dall'Iraq, il New York Times contro Bush. USA, il quotidiano di New York, che si chiama guarda caso New York Times, fa appello al Congresso. No ad altri rinvii. Durissimo editoriale. Finora avevamo rimandato ogni decisione, ma è sbagliato continuare a sacrificare vite. Ecco, chissà, siccome negli Stati Uniti nessuno legge il New York Times, è praticamente un quotidiano fatto perché lo venga letto nel resto del mondo, però il cittadino medio non sa neppure che esiste. Vedremo se però il signor Bush gli darà retta. C'è un titolo esilarante nella prima pagina de Il Giornale, quello del pregiudicato Berlusconi Paolo, che dice: Bush pensa al dopo Casa Bianca e studia teologia. Ora non è tanto per la teologia, ma è provare a immaginare George W. che studia. Detto ciò, a proposito di guerre, guerrafondai e possibili olocausti, carta di questa settimana, sempre per il discorso del rassicurarci, pensiamoci ogni tanto, ci dà un reportage molto approfondito di ben due pagine sull'Italia atomicizzata. L'Italia potenza nucleare, perché di fatto lo è l'Italia una potenza nucleare, è piena di bombe atomiche, di missili atomici, testate termonucleari, eccetera, eccetera. E tutti i documenti vengono qui mostrati, lo si sapeva, nessuno poteva negarlo, però si faceva finta di nulla. I documenti del Pentagono però ricostruiscono tutta la vicenda. Documenti ufficiali del Pentagono dicono, affermano, confermano che a Ghedi e ad Aviano le bombe atomiche ci sono, e come. Non solo, e qui sta la novità, ma anche i piloti italiani vengono addestrati a usarle. Quindi non si può più dire ma stanno lì, ma noi non sappiamo nulla se ce l'hanno o non ce l'hanno. No, i piloti dell'aeronautica militare italiana, quella che fulgidamente si distinse nel caso Ustica, vengono addestrati a sganciare bombe atomiche. Anche i piloti militari del paese ospite si addestrano a usare le bombe nucleari. E poi ben due pagine sulla questione. Bene, avviandoci ormai alla chiusura, trovo su quasi tutti i quotidiani stamattina citato Sarkozy. Che cosa combinerà il Sarko? Che io non riesco a trovare l'antipatico sto Sarkozy, non lo so, comunque c'è qualcosa che, vabbè, però, no, soprattutto dopo l'ultimo vertice, stamattina il titolo è Sarkozy lancia l'offensiva, oi boh, sui conti pubblici e sull'euro. Oggi il presidente francese parteciperà alla riunione dell'Eurogruppo. No, dicevo che non riesco a trovare l'antipatico perché è quello che è stato l'unico all'ultimo vertice a dire una cosa di sinistra, cioè, e tutti gli hanno detto, oh, retro, ah, non è liberista, ah, è un protezionista, e patapim e patapam, è uno legato all'antico. Ma cosa ha detto di così tremendo? Ma ha detto semplicemente no al principio di libera concorrenza, perché altrimenti le multinazionali con la loro potenza economico-social sociopolitica fanno quello che vogliono, ma è ovvio, insomma, ha detto un'ovvietà. Tutti i governi di sinistra hanno detto no, che è un retro antiquato per aver detto questa cosa. Così va l'Europa, se non tutto il mondo. Comunque, per concludere, in base alla rubrica braccia rubate alla fonderia, che cosa sta facendo il Papa? Benedetto XVI secolo arriverà oggi a Lorenzago di Cadore, dove resterà fino al 27 luglio. Nella villetta nel bosco lo aspettano libri, carte e un pianoforte. Mozart, libri e natura. Il Papa segreto nella sua vacanza. Chissà se c'è anche Pio Pompa, visto che è segreto questo Papa. Ratzinger si ferma a suonare ogni mattina e ogni sera per una decina di minuti, ma la maggior parte del suo tempo la dedica alla scrittura. Sicuramente cuneiforme. Poi c'è la passeggiata, la camminata serale è l'occasione per recitare il rosario, ma spesso il pontefice si ferma a raccogliere dei frutti di bosco. Qualcuno gli dovrebbe dire che in Italia, sulle Alpi e sull'Appennino, è vietato raccogliere sia i fiori che i frutti di bosco, in civile. Buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.